Padre Giuseppe Buffon, la scelta di questo giorno per l'incontro, il colloquio Energie di Pace non è casuale.
No, non è casuale, è il 10° anniversario della elezione di Papa Francesco e siccome dopo il 5° anniversario della Laudato Si' si diceva passiamo dall'idea ai fatti, inaugurare proprio il 10° anniversario con un fatto, cioè la creazione di una comunità energetica con la Moschea di Roma, ci sembrava il modo migliore, diciamo, per celebrare questo 10° anniversario di un Papa che ha dato una svolta alla dottrina sociale della Chiesa, ma la Chiesa in generale.
Ma allora ci spieghi, la vostra università e il Centro Islamico Culturale si sono impegnate a creare insieme una comunità per produrre, consumare e vendere energia?
Sì, e soprattutto fare energia di pace, l'abbiamo intitolato, e quindi non si tratta soltanto di un fatto economico e tecnico, ma vogliamo costruire prima di tutto una comunità energetica, quindi fare comunità insieme per diventare poi dopo un modello di comunità, modello di relazione per la convivenza civile, per una realtà politica, quindi questo aspetto della relazione e della comunità che vanno poi dopo a impattare anche sulla questione della pace, grazie a questi scenari nuovi invece di guerre, ci sembrava l'elemento fondamentale. Infatti qui volevamo oggi fare un racconto, una narrazione particolare di che cosa significa una comunità energetica, perché in genere si punta sempre sull'aspetto tecnico, sull'aspetto del risparmio economico, sull'aspetto dunque delle economie familiari e istituzionali, che è l'elemento importante, ma l'aspetto invece culturale, appunto, del fare energia di pace ci sembrava preminente, soprattutto perché qui ad Antoniano abbiamo questa licenza in ecologia integrale dove si fa pensiero e si impara a fare pensando, ecco. E quindi questo apporto, diciamo, culturale ci sembrava determinante. D'altra parte l'Imam di Roma è un docente di questa licenza in ecologia integrale, dunque è nato come progetto ad intra di questo percorso di studio che già coinvolge la Moschea di Roma.
Possiamo dire che si tratta anche di un gesto profetico, un messaggio culturale, l'energia pulita, campo di incontro e collaborazione tra le fedi per la pace?
Il gesto profetico lo lasciamo dire agli altri, lo lasciamo dire alla storia, è soltanto la storia che potrà giudicare questo. Certamente è un gesto simbolico, sì, perché attingere energia dal sole, che è il segno di Dio da parte di Francesco d'Assisi, ci sembrava un modo per guardare in alto, per non guardare invece in basso, dove guardano le energie fossili con queste trivellazioni nel cuore della terra e che vanno ad attingere una sorta di energia predatoria invece. L'energia invece che viene dal sole è gratis, è gratuita, e quindi porre questo gesto simbolico, sì, se vorrà la storia e se lo diranno gli altri, potrebbe essere anche interpretato come un gesto profetico.
Nel suo saluto lei parla di questi villaggi, diciamo, che per oggi sono ancora dell'utopia, potranno diventare quasi un modo nuovo e giusto per abitare il mondo.
Noi pensavamo, siccome oggi la sfida energetica ha a che fare con le città, ha a che fare con la costruzione urbana, in senso di nuovo simbolico ci auguravamo questa mattina, iniziando questo incontro, che le città potessero ridiventare selde. E dunque grazie a questi pannelli solari che come foglie messi sugli edifici, pensati come alberi, possono attingere questa energia nuova che viene dall'alto, ecco che dunque le città possano ridiventare queste selve odorose. L'imam proprio lo richiamava nel suo discorso prima della firma, dicendo proprio che la moschea è stata concepita come un insieme di alberi, come una sorta di selva, e lui diceva sotto la selva c'è tutto, c'è soprattutto la misericordia, diceva, secondo l'immagine islamica. Quindi ci piace molto questo dialogo anche in termini di cultura, oltre che in termini di collaborazione concreta dentro questa comunità energetica.
Sempre nel suo intervento lei dice che però per le comunità energetiche proprio serve un salto culturale, non solo tecnico, quindi può partire dalle religioni, anche dal vostro accordo, questo salto culturale e anche di coinvolgimento anche etico che è necessario?
Direi proprio di sì. Vorrei citare adesso un momento che è stato determinante a mio avviso, cioè nel 1986 ad Assisi, in settembre, prima che arrivasse l'incontro delle religioni per la pace, c'era stato un grandissimo incontro organizzato dai movimenti ecologisti del tempo, in particolare il WWF, che aveva convocato le religioni perché riconosceva, dopo tanti anni di campagna ecologista, che soltanto le religioni avrebbero potuto dare uno sguardo di speranza, cioè avrebbero potuto aprire una nuova visione, perché senza questa nuova visione i particolari tecnici e le stesse statistiche che parlano di catastrofe non possono essere generativi di novità e di futuro. Quindi credo che le religioni abbiano un grosso ruolo da questo punto di vista, nel saper vedere al di là, diciamo, delle paratie, al di là, diciamo, del presente, e saper immaginare un futuro che ancora non c'è, ma che se immaginato potrebbe esserci.
Chiudiamo con il vostro corso di licenza. Che cosa significa un percorso di studi nato dal basso, dalla prassi concreta degli imprenditori che di solito sono accusati di distruggere l'ambiente?
È nato proprio dal basso, direi nel più basso, che più basso non c'è, cioè a Taranto, lì proprio dove si è posto il problema dell'ambiente e il problema del lavoro nello stesso tempo. E quindi è nato con una riflessione all'interno di un gruppo di imprenditori, e l'utopia proprio nata in quel tempo è di far diventare l'impresa un luogo di educazione, un luogo educativo. Perché se questo è possibile, allora si può anche pensare che la dimensione ecologica non è più soltanto un romanticismo, come si dice nella Laudato Si, ma è veramente qualcosa che può cambiare il paradigma, può cambiare la cultura, può cambiare dunque la società, può cambiare lo stesso uomo, fare un uomo nuovo, dunque una nuova antropologia. Questa è l'aspirazione che noi abbiamo, dunque non abbiamo voluto soltanto limitarci al fare, ma abbiamo voluto trasformare questo fare in pensare, senza dimenticare però le azioni concrete. E con tutto questo itinerario che è già partito 4 anni fa e adesso si propone nella seconda edizione, vogliamo continuare a essere in dialogo con gli imprenditori, in dialogo con la società civile, perché sia un continuo stare nel processo, perché l'università ha bisogno continuamente di rinnovarsi, e quindi ci auguriamo che diventi una sorta di cinghia di trasmissione tra società civile, politica e mondo del pensare, mondo accademico, in modo da produrre veramente della innovazione, della creatività nel vero senso della parola.